456456. Carissimo professore, sono le 8 e 2 minuti del mattino e io la vedo in forma come Sofia Loren. Ma che bella cera che ha! Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno cari ascoltatori, buongiorno care ascoltatrici. Pare incredibile, ma siamo già alla seconda puntata di una nuova stagione del Giorno delle Locuste. Ha visto come abbiamo aperto?
Con il solito, le ma prove tecniche inglese.
Ma no, l'altra volta era 1, 2, 3.
Adesso sei a
4, 5, 6. Perché è importante sta cosa? Per tre motivi.
Sì.
Perché innanzitutto dà un'idea di continuità.
1, 2, 3,
4, 5, 6. Poi perché continuiamo a insegnare, come dice giustamente, la lingua inglese, che nel mondo del lavoro sarà sempre più importante.
Sì.
E poi perché creiamo un'aspettativa. Chissà dove arriveranno, a 138, 139, 140, a 5406, 407, 408. Cioè, capito, c'è questo effetto trascinamento sul lungo periodo.
Sì, cioè, quanto romperemo i coglioni con questa roba.
Adesso sì, c'è un modo migliore per dirlo. Vediamo però se hai capito il meccanismo. Com'è che cominciamo la prossima volta?
Non lo so, potremmo cominciare con 7, 8, 9.
Bravo, però
forse, forse, perché non è detto.
Però in lingua inglese.
Ah, beh, certo.
Vabbè, l'importante è che sia
7, 8, 9, però...
L'importante è che sia tutto chiaro, perché così cominciamo coordinati, non con ognuno che va per conto suo.
No, certo. Però cioè, potremmo anche scegliere di saltare...
Di palo in frasca?
No, di saltare adottando una matematica innovativa.
Sì, tipo sequenze di Fibonacci, come se
dovesse.
Esatto. Abbiamo un compito, come sanno tutti coloro che hanno seguito la prima puntata, che è quello di cominciare a smaltire faticosamente tutte... sono tante le lettere che sono giunte e sono state inviate al professor Di Stefano nel corso della stagione precedente, a cui il professor Di Stefano non ha potuto rispondere causa molti impegni, causa il fatto che era rimasto solo soletto. E dobbiamo ripartire però da una lettera della settimana scorsa, perché molta gente ci ha chiesto di Josephine. Chi non ci avesse seguito la scorsa settimana, Josephine aveva scritto al professor Di Stefano perché era rimasta incastrata con la mano nel cancello, gli aveva scritto perché corresse a disincastrarla, lui non aveva letto la lettera e quindi non sapevamo se a un anno di distanza da quella lettera
è rimasta lì mummificata o meno.
Esatto, fosse ancora incastrata oppure che ne fosse di lei. Bene, abbiamo per fortuna degli aggiornamenti e sono aggiornamenti positivi. Josephine sta bene e pensi professore, si è sposata con un installatore di cancelli, ha scritto un romanzo ambientato nel mondo dei cancelli che si intitola Cancelli, e lei e il marito adesso vivono felicemente, sa dove? A Cancellara.
Allora,
quando si dice la coerenza.
La coerenza e la coincidenza.
Ma l'importante è che appunto Josephine stia bene e che il lieto fine sia quello che contraddistingua questa storia, questo brutto episodio che le è capitato. Ci scrive, le aveva scritto anche, perché qua siamo 8 marzo, pensi, nel giorno della festa della donna del 2000 2024, cinque mesi fa, gentile Andrea, l'ammiro tanto, adesso sintetizzo, l'ammiro tanto per il suo coraggio, bisogna averne davvero molto per combattere giorno dopo giorno battaglie giuste contro avversari irriducibili come il capitalismo, mi piacerebbe tanto essere come lei e invece purtroppo mi tocca convivere con le mie paure. Per esempio, dice Luisella, mi terrorizzano gli anni bisestili e le palafitte, come posso fare?
Non lo so, per gli anni bisestili...
Io per esempio, cioè io partirei
come
dal,
fai, per esempio?
Io partirei dal fatto che eviterei di frequentare luoghi con palafitte negli anni bisestili, perché altrimenti la tensione potrebbe essere troppa.
Questo sicuramente.
Comincerei così dal buon senso, poi vediamo. E quindi Luisella...
Non andrei a cena in un trabocco dell'Adriatico.
Mai, mai. Comunque Luisella, direi che siamo a posto. Lei aveva scritto anche il 2 settembre, Franco da Borgo Franco, caro professore, da qualche mese quando torno a casa mi capita di sentire degli insoliti rumori provenire dalla camera da letto. Confesso di non averci dato molto peso, ma ieri, quando ho aperto l'armadio, vi ho trovato dentro un uomo che ha detto di essere l'addetto alla disinfestazione delle tarme. Non so cosa pensare. Secondo lei mia moglie mi tradisce?
No. È l'addetto alla disinfestazione delle tarme.
Si sente di rassicurare, Franco da Borgo Franco.
Rassicuro, volevo dirti che comunque... Josefina ha scatenato diversi messaggi.
Prego.
Da qui il film Se mi lasci ti cancello.
Sì, sì.
Antonia, e poi Sposata con Bill Gates, cancelli.
Sposata con Bill Gates,
cancelli.
Ah, ok, perfetto. Benissimo, riprenderemo naturalmente il tema di Josephine, che è un tema estremamente fertile. Magari, come dire, lo intrecciamo con quello della nuova Commissione Europea. Io volevo però semplicemente rassicurare gli ascoltatori, perché ci sono state già delle lamentele la prima settimana. Sì. Perché nonostante abbiamo presentato due nuove rubriche partorite dalla sua mente vulcanica, ci sono state delle grosse proteste che dicevano insomma non c'è più il quiz del giorno delle locuste.
Ah, è vero, sì, ci sono state...
E quindi all'insegna di questa volontà conservatrice siamo stati costretti a reintrodurre la vecchia rubrica, ma ne abbiamo addirittura due nuove, quindi oggi due nuove rubriche e una vecchia rubrica. Se vuole io direi di partire proprio dalla una nuova rubrica, le altre le teniamo per dopo e poi andiamo sulla Commissione Europea.
Beh, prima devo fare l'ammenda però, non dimenticare.
Sì, no, stia tranquillo. La nuova rubrica pensata per voi, ascoltatori, dal professor Andrea Di Stefano, ha un titolo suggestivo come quello della rubrica della volta scorsa. Pensate, si intitola mezzi di trasporto inquinanti dell'antichità, tipo la biga o il cammello, che ancora non c'era il motore a scoppio ma però inquinavano di già.
Mezzi di trasporto inquinanti dell'antichità, tipo la biga o il cammello, che ancora non c'era il motore a scoppio ma però inquinavano di già.
Adesso sarebbe bello fischiettare tutti insieme come i nani di Loacker, che bontà, ma stiamo nel merito della rubrica. Che dice mezzi di trasporto inquinanti dell'antichità, tipo la biga o il cammello, che ancora non c'era il motore a scoppio ma però inquinavano di già. Facciamo un esempio.
Immagino i buoi che tirano l'aratro.
I buoi che tiravano l'aratro.
Oggettivamente, anche se alimentati all'epoca ad erba, comunque producono metano, come è noto.
Eh beh, certo, come è noto. Direi possiamo dichiarare conclusa la rubrica.
Sì, dichiariamola conclusa.
Mezzi di trasporto.
Mezzi di trasporto inquinanti dell'antichità, tipo la biga o il cammello, che ancora non c'era il motore a scoppio ma però inquinavano di già.
E a questo punto le faccio fare ammenda. Cosa ha fatto? Una cazzata?
No, mi sono confuso e quindi ho fatto un errore e non devo assolutamente segnalarlo.
È un modo più elegante per dirlo.
No, ammetto di aver fatto un errore e quindi faccio ammenda, perché la settimana scorsa, parlando di Covestro, oggetto dell'interesse della compagnia petrolifera emiratina ADNOC, ho detto che era uno spin-off di BASF. Mal mi incolse l'errore, perché è uno spin-off di Bayer, l'altro colosso chimico tedesco agli onori delle cronache per l'acquisizione della Monsanto, che sinora è costata miliardi di spese per le cause intentate soprattutto negli Stati Uniti, forse anche per questo che Bayer, che è ancora azionista di Covestro, valuta la cessione del gruppo alla compagnia petrolifera di Stato emiratina.
Vedete, ascoltatrici e ascoltatori, la grandezza di un uomo sta nella capacità di riconoscere anche i suoi errori.
Assolutamente.
Bravo, bravo professor Di Stefano. La grandezza di una Commissione europea invece non so come la si misuri.
Beh, io dico se subito... dovessimo misurarla in base alle scelte del presidente von der Leyen, c'è da piangere.
Io glielo confesso subito, visto che se ne è scritto tanto, non so niente sull'argomento.
Ma comunque facciamo il riepilogo, perché i commissari che si occupano delle questioni economiche saranno quelli dopo...
Innanzitutto, cosa fa la Commissione europea?
Beh, la Commissione europea gestisce tutti i dossier e le normative, la legislazione, come abbiamo visto, che negli ultimi anni ha improntato le scelte sui temi economico-finanziari in primis, lo ricordiamo, ma anche le scelte recenti del Green Deal famoso, che ormai viene citato a sproposito ovunque, arrivano da provvedimenti, da vere e proprie deliberazioni della Commissione, che poi sono diventate direttive approvate dal Parlamento o modificate nel corso dell'iter dal Parlamento. Quindi i commissari sono sostanzialmente i ministri e hanno un potere simile a quello dell'esecutivo nazionale nel preparare, insieme agli uffici e alle direzioni generali dell'Unione Europea, i progetti di legge. La commissione che ha scelto von der Leyen, diciamo, accanto ai temi che riguardano la geopolitica, eccetera, sicuramente un peso molto rilevante rimane sui temi relegati all'economia, agli aspetti monetari, e quindi ci ritroviamo con il super falco Valdis Dombrovskis, di questo ne abbiamo parlato, che ha tutte le deleghe sulle questioni economiche e monetarie, quindi per esempio sarà quello che dovrà gestire i dossier sul rientro dell'Italia dalla procedura di infrazione, Italia e Francia, cioè la procedura di infrazione sul deficit e sul debito, ma la von der Leyen gli ha assegnato anche due deleghe assolutamente, una che c'era già e una nuova. Quella nuova è la delega sulla produttività, che è uno dei grandi capitoli del lavoro di Draghi, il tema della produttività, e l'altra delega sulla semplificazione, che anche questa è stata un asse portante dell'analisi di Draghi sulle ragioni del ritardo europeo rispetto alla competizione internazionale. Poi abbiamo la socialista Teresa Ribeira, che avrà la concorrenza e anche i capitoli relativi al Green Deal, quindi i temi che nella precedente commissione erano del vicepresidente Frans Timmermans, la popolare finlandese Virkkunen, che ha la tecnologia, e la tecnologia ovviamente è un tema estremamente delicato, la socialista rumena Roxana Minzatu l'istruzione, e invece la liberale estone Kaja Kallas, che sarà la vicepresidente e l'altro rappresentante per l'Unione Europea, quindi sostanzialmente il ministro degli esteri, dovrebbe tenere il coordinamento di queste attività di natura economica insieme appunto a questi nuovi commissari. Poi abbiamo una figura particolarmente interessante, perché ha scatenato già la stampa a livello internazionale, e cioè il commissario olandese Wopke Hoekstra, spero di pronunciare giusto, perché è francamente difficile dal punto di vista della pronuncia.
Beh, ed si è allenato andando 16 weekend all'IKEA, per cui credo che l'abbia pronunciato benissimo.
Beh, insomma, Hoekstra, oltre a rimanere commissario al clima, cosa che per francamente nell'ultima parte della commissione era un commissario inesistente, comunque oltre a essere commissario per il clima, le emissioni nette zero e la crescita pulita, la von der Leyen gli ha aggiunto un capitolo, elusione ed evasione fiscale. Il piccolo problema è che Hoekstra è stato al centro di violenti polemiche perché nel 2021 fu coinvolto nello scandalo dell'elusione fiscale dei Panama Papers, dei Pandora Papers. Dalle carte emerse che l'allora ministro delle finanze olandese, che era leader del Partito Cristiano Democratico, aveva avuto per anni una società offshore nelle isole britanniche, Virgin Britanniche.
Per chi come il sottoscritto ha memoria assai fallace, ricordiamo che i Pandora Papers non sono quelli della Ferragni, quella è un'altra storia.
No, quello è il Pandoro Papers, non sono i Pandora Papers che erano una mega inchiesta basata anche in questo caso sull'leaks, cioè sulla diffusione di un'enorme quantità di dati sui paradisi fiscali.
Ora la faccio concludere, professor Di Stefano, però mi consenta di dire due cose. La prima è un evidente apprezzamento per il campo largo della sua conoscenza, no, forse meglio campo vasto di campo largo della sua conoscenza, perché lì sa tutti i commissari della Commissione Europea. Io non mi ricordo neanche la formazione del Milan, per cui complimenti. La seconda cosa che volevo dirle è che io mi sto già immaginando il professor Santoro che è lì appeso al telefono da circa 5 minuti mentre lei parla.
Vedo
il fumetto che dice: sì, ma cazzo, io c'ho da fare, cioè c'ho mica tempo da perdere. Ho interpretato correttamente, professore?
Assolutamente no, stavo aspettando rapito.
Allora, si rapisca ancora 2 secondi che lo facciamo
secondi
finire.
Per introdurre. Perché appunto tra i dossier che deve gestire Hoekstra con questa storia e con questo ruolo c'è proprio quello su elusione, evasione, armonizzazione fiscale, e come è noto una decina di giorni fa c'è stata questa sentenza storica della Corte di Giustizia sui benefici fiscali concessi dall'Irlanda a Apple. Apple dovrà restituire 13 miliardi di euro all'Irlanda, ma non è tanto l'elemento finanziario che ci interessa di affrontare col professor Santoro, ma perché questa sentenza viene considerata appunto storica e come può incidere sul futuro di questo problema che è gigantesco a livello europeo.
Sì, dunque, buongiorno, spero che la qualità dell'audio sia buona.
È ferroviaria la qualità dell'audio, ma buona.
Ecco, sì, purtroppo a causa del sciopero dei mezzi ho dovuto improvvisarmi tassista.
Sta attaccando il sindacato?
No, assolutamente no, sto attaccando mia figlia che si è svegliata tardi,
ecco,
invece di usare le sue gambine. Ecco. Allora, sì, in realtà poi si legano tutti i temi, perché giustamente Andrea ha sottolineato le vicende legate a un commissario e al ruolo dell'Olanda in generale in questa materia, e la vicenda di cui parliamo in qualche modo anche ha a che fare con l'Olanda, perché è una vicenda che ha a che fare con uno schema di cui abbiamo parlato in passato e che ormai è passato alle cronache, sicuramente gli ascoltatori ne avranno sentito parlare, molto usato da tante multinazionali fino a qualche anno fa, che si chiamava Double Irish Dutch Sandwich, un panino sostanzialmente, assomigliava a un panino, lo schema che veniva realizzato da queste grandi società. Adesso non possiamo entrare nei dettagli, ma in sintesi si chiamava così perché c'erano in questo panino due società irlandesi, una che era semplicemente di gestione, una scatola, un'altra operativa, che riuscivano tramite una società olandese a convogliare verso la società irlandese tutti i profitti fatti ovunque in Europa. Questo lo faceva Google, lo faceva Apple, lo facevano tanti altri, e questo era un problema. Poi c'era un secondo problema, e cioè che siccome non si accontentavano del fatto di fruire dell'aliquota ridotta irlandese 12,5%, ricordo, siccome non gli bastava, allora la società irlandese la registravano alle Bahamas e quindi poi i profitti finivano per essere tassati a zero. Ora la vicenda si innesta su questo secondo pezzo, nel senso che Apple si fece sostanzialmente dare la garanzia dall'amministrazione fiscale irlandese attraverso quello che si chiama ruling, cioè un accordo individuale sostanzialmente tra un contribuente, in questo caso la multinazionale, e l'amministrazione fiscale, si fece dare la garanzia che l'Irlanda fosse d'accordo sul fatto che attraverso l'utilizzo di questo schema Apple riuscisse sostanzialmente a pagare zero imposte sulle royalties o su profitti realizzati in giro per l'Europa e convogliati attraverso questo meccanismo del Double Irish Touch Tax. E la cosa paradossale è che l'amministrazione fiscale olandese ha consentito a questo, cioè ha detto ok, questo schema è lecito. La commissione fece ricorso, perse un primo ricorso perché non ricordo quale fosse l'organo che si espresse, ma disse sostanzialmente che non era riuscita a provare il fatto che attraverso questo ruling la Apple avesse avuto un aiuto di Stato, cioè un aiuto dall'amministrazione fiscale olandese che aveva distorto la concorrenza, perché questa è l'unica causa per la quale può intervenire diciamo la Commissione europea, non essendo prevista un'armonizzazione delle legislazioni, quindi l'Irlanda può fare ciò che vuole con il suo tax rate, con la sua aliquota, ma non può chiaramente creare situazioni di privilegio per certi soggetti rispetto ad altri, perché questo altera il gioco della concorrenza, diciamo così. E la sentenza invece della Corte di Giustizia ha ribaltato questo giudizio, ha detto che invece la Commissione ha approvato questa illegittimità di quel ruling specifico e quindi ha condannato la Apple a restituire questa somma. Però a chi? Al fisco irlandese, perché non può essere sanzionato, lo ripeto, il fatto che è il vero problema, cioè che fosse stata creata questa scatola irlandese per attirare i profitti realizzati ovunque in Europa. Quello non può essere oggetto di sanzione. E quindi paradossalmente il governo irlandese si trova dei soldi che neanche voleva, perché aveva già accettato di rinunciare a quei soldi. Ora, quali possono essere le conseguenze? Ci sono stati altri ruling, alcuni dei quali in realtà fatti da diverse amministrazioni, alcuni dei quali la Commissione ha già impugnato, in alcuni casi senza molta fortuna. Sicuramente ci potranno essere altre applicazioni, perché ci sono altre vicende in cui la Commissione ha una certa evidenza del fatto che l'accordo era, diciamo, ad personam e quindi con condizioni particolarmente privilegiate che hanno distorto appunto la concorrenza. Rimane però un problema, cioè la vera soluzione non passa attraverso questa strada, la vera soluzione passerebbe, ormai tocca dire, dall'approvazione del Pillar 1, perché il Pillar 1 avrebbe, il pilastro 1 elaborato dall'OCSE, avrebbe dentro di sé un meccanismo che restituisce ai singoli stati dove operano le multinazionali almeno una parte del gettito. Purtroppo il Pillar 1 ad oggi è bloccato, e ahimè è bloccato, bisogna anche dirlo, dagli Stati Uniti a guida democratica.
A proposito di cose bloccate, io chiuderei questo momento con un gesto di protesta simbolico per dire no all'evasione fiscale. Tiri la leva e fermi il treno.
Ma non è sul treno, ha detto che sta portando.
Ah, non è sul treno. Sì che è sul treno. A un certo punto stava deragliando pure.
Stava deragliando.
Mi vergogliamo perché sono in macchina, cosa che...
Ah, in macchina?
Ha detto.
Ah, non avevo capito niente.
Che è stato costretto
ma cambi la macchina, fa rumore di treno.
Che è stato costretto a utilizzare la macchina la figlia era in ritardo.
Non è elettrica, direi, così
no. A occhio. Non è elettrica, però la voglio comprare elettrica, giuro, la voglio comprare elettrica.
Ho capito.
È troppo rumoroso, mi scuso per la qualità dell'audio, ma non era previsto.
No, a un certo punto sembrava veramente un treno
Ha ragione Gianmarco, sembrava così. Dobbiamo solo chiudere dicendo che il professor Santoro non ha voluto fare l'aggiornamento sul cosiddetto piano strategico di bilancio, perché ritiene che tutto quello che è uscito in questi giorni sia sostanzialmente fuffa e quindi che bisogna aspettare qualcosa di più concreto, giusto professore?
Ma assolutamente, quello che abbiamo letto sono parole
al vento.
Parole al vento.
Beh, se non in libertà, parole senza numeri, e le parole senza numeri in questa materia valgono poco.
Valgono meno di zero, insomma.
Parole senza numeri è un bel titolo per un disco, di quelli che avrebbe potuto fare Gian Maria Testa, Parole senza numeri.
È vero, è vero.
Che bella immagine che ha creato. Professor Santoro, senta, le devo dire una cosa prima di salutarla. Ieri ho incontrato la sua amica al supermercato che mi ha detto non dire in onda che mi hai incontrato io che sono l'amica del professor Santoro, però ormai gliel'ho detto.
Vabbè.
Vabbè,
saluti.
Saluti.
Buona giornata.
Saluti. Arrivederci, professor Santoro. Grazie, buona giornata. Nel salutare il professor Santoro, che cosa facciamo?
Facciamo un velocissimo aggiornamento.
Non è neanche proposto cosa poteva fare, ma è da subito no.
No, perché non sapevo se.
Ah, vada.
A causa rifacimenti della scaletta, se ti ho fatto perdere la traccia. Ma volevo solo per chiudere il capitolo fisco, Unione Europea, confronto con i colossi digitali, che la Commissione Europea, se ha vinto appunto in questo caso specifico il confronto con Bruxelles e con l'Irlanda, invece ha perso nei confronti di Google, perché la magistratura comunitaria ha emesso due sentenze ieri. Nella prima ha annullato una multa decisa da Bruxelles nei confronti di Google, accusata di abuso di posizione dominante nel settore della pubblicità online. Aveva comminato una multa da ben 1,5 miliardi di euro nei confronti di Google. Nella seconda invece ha dato ragione all'esecutivo comunitario a proposito di un'ammenda imposta a Qualcomm, il produttore di microprocessori, ma questa ammenda è nettamente inferiore rispetto appunto a quella che era stata comminata a Google. Quella Qualcomm ha un certo peso perché riguarda la questione produzione di microprocessori, su cui l'Europa, come è noto, è in grande ritardo e in grande difficoltà per l'aggressività asiatica e statunitense.
Mi permetta di dare un aggiornamento in tempo reale, perché ho visto proprio poco fa le prime immagini dell'inaugurazione del G7 della cultura a Pompei, evento molto atteso perché rappresenta l'esordio del ministro Giuli, e possiamo dire senza ombra di smentita, ho visto le immagini, che di tutti i rappresentanti del G7 il ministro Giuli è nettamente il più alto.
Ah, ok. Beh,
informazione che credo
fatto un recupero rispetto a San Giuliano. Dal
informazione che credo possa
alto.
Interessare comunque i nostri ascoltatori. Visto che abbiamo solamente due minuti prima di dare la linea al GRR, direi che è il momento di lanciare il quiz. Ritorna il quiz del giorno delle locuse, così avete il tempo di pensarci durante il GR che vi dice che c'è la guerra mondiale, quelle robe lì. Peraltro sono un cretino perché abbiamo sigle di tutto tranne della rubrica più prestigiosa,
no.
Me la sono dimenticata, è la chemio che mi fa dimenticare le cose.
Recuperiamo.
Allora, vado col quiz del giorno d'Auguste.
Certo.
È una cagata questa qua, perché... Allora, sto creando l'attesa, non so se hai capito.
Suspense.
Perché non c'ho la sigla, mannaggia, no, in realtà non mi ricordo dove l'ho scritta, vede? Allora, eccola qua, il quiz del giorno delle locuste, tanto amato, tanto richiesto, tanto voluto e desiderato da voi ascoltatori. Quello che oggi vogliamo sapere, questo è il quiz preparato per voi dal professor Di Stefano, è la seguente cosa. Vogliamo sapere il nome del copricapo disegnato da architetto e ornato di molte specie arboree. Ripeto, il copricapo disegnato da architetto e ornato di molte specie arboree. Se non indovinate, vi possiamo dare un aiutino. Glielo diamo subito o glielo diamo dopo?
Dopo, perché siamo già...
Abbiamo 45 secondi.
Vuoi dare già l'aiutino, va bene?
No, non lo so, vuole condensare qualche contenuto di peso invece in questi 45 secondi?
Qualche risposta arriva già,
Tipo?
Il casco verticale.
No.
Però vedi che sono già impegnati.
Però ha detto qualche, me l'ha detta una.
No, perché sembrava che stesse arrivando un'altra, ma invece la seconda è la richiesta di reintegrare la rubrica Veneto.
Troppe rubriche, cioè moriremo di rubriche.
Esatto.
Comunque, la prima risposta mi fa pensare che non ci sia bisogno di aiutino. E allora sveleremo qual è il nome del copricapo disegnato da architetto e ornato di molti specie arboree all'inizio della seconda parte del giorno delle locuste. Adesso la linea va al GR, ci sentiamo tra poco. vede che faccio gli errori?
Quali?
Che non dovevamo mica ripartire così.
Ah, non dovevamo ripartire con
la
sigla.
No, faccio gli errori perché dovevamo ripartire così. Che poi a questo punto c'ha un bastimento così carico di contenuti che non ci abbiamo neanche tempo di sentirla. Everybody Wants to Rule the World, però ci consente, se non altro, tenendola in sottofondo, di dire che in fondo io e lei siamo un po' come i Tears for Fears dell'informazione economico-finanziaria, ma forse un po' più gli 883, nel senso che lei è Max Pezzali, il frontman, e io sono quello che balla dietro.
Molto più Tears for Fears.
Invece io devo dire subito, lei ha chiesto scusa all'inizio, ha fatto ammenda, io lo faccio adesso, perché ho veramente sottovalutato i nostri ascoltatori. Ho pensato che bisognasse dargli un aiutino per risolvere il quiz del giorno delle locuste, e invece questa è gente che glielo dici subito. Hanno indovinato
ancora prima dell'interruzione, avevano già indovinato.
E allora il quiz odierno del giorno delle locuste, pensato per voi dal professor Di Stefano, chiedeva il nome del copricapo disegnato da architetto e ornato di molti specie arboree. La risposta esatta era proprio lei, il basco verticale. E diamo il podio.
Allora, il podio 8:29, Ale e Roberto sono arrivati per primi, poi seguiti da Patrizia alle 8:30, ma alle 8:30 sono arrivati un po' tutti.
Sì, però Patrizia prima degli altri, proprio col colpo di reni.
Okay. E poi, ci sono arrivate anche cose particolari. Bicorno, come ti dicevo.
Perché?
E quello forse più divertente, che non ho molto ben capito, il Plankin Floreale.
Il?
Plankin Floreale.
Che è anche il titolo della nuova rubrica pensata per voi dal professor Andrea Di Stefano, perché qualcuno l'ha criticato e ha detto: mamma, come sono barocche queste rubriche dai titoli lunghi. E allora il professor Di Stefano cosa ha pensato? Facciamo una rubrica con un titolo invece più secco, più semplice. La rubrica si intitola proprio Boh. E allora ecco la nuova rubrica del giorno delle locuste, che si intitola Ottone di Sassonia.
Sì.
Aveva due gatti, uno si chiamava Horst e l'altro?
Non lo so.
Come si chiama la rubrica?
Ottone
di Sassonia aveva due gatti, uno si chiamava Horst e l'altro?
L'altro Boh.
Bravo! Avete ascoltato Boh, la nuova rubrica del giorno delle locuste, che sembra una cagata, ma in realtà no, c'è un pensiero dietro, perché è una rubrica che dice che cosa? Non si può sapere sempre tutto. È impegnativo, è faticoso dover sempre essere all'altezza, sempre performanti, astuto. No, ogni tanto
ci stava abbastanza bene anche per la Federal Reserve, secondo me.
In che senso?
Nel senso che ha ridotto i tassi dello 0,50% per la prima volta, quindi ha recuperato tutta la strada parzialmente percorsa dalla BCE in un colpo solo. Era la prima volta da 4 anni che segnava l'inversione di tendenza, ma come ha scritto Masciandaro sempre sulle colonne del Sole 24 Ore.
Ormai è diventato il suo spirito guida Masciandaro. In cameretta c'è il poster di Masciandaro.
No, assolutamente. Ridurre i tassi oggi senza impegnarsi in modo trasparente e vincolante sui tassi di domani è una scelta imprudente. Un po' lo stesso taglio dell'attacco che aveva fatto nei confronti della BCE.
Basta però Masciandaro, perché altrimenti appare agli occhi dei suoi ascoltatori un nano arrampicato sulle spalle di Masciandaro.
No, vabbè, ma è perché scrive sul Sole 24 Ore, quindi il Sole 24 Ore per le questioni, diciamo, economiche e finanziarie rimane il quotidiano di riferimento italiano, insomma. Mm. E quindi questo ragionamento comunque è un ragionamento interessante. La riduzione di 50 punti base è sicuramente un segnale importante, è stato interpretato, come sapete, perché sicuramente siete già stati inondati di titoli dai giornali radio nazionali, dalle rassegne stampa, eccetera, eccetera. C'è stato un nuovo record delle borse, rally globale delle borse dopo il maxi taglio della Fed. In realtà la ragione in particolare dei record della borsa di New York non sarebbe da imputare al taglio che era straprevisto appunto dalla banca centrale statunitense, quanto al fatto che per ora, per fortuna per l'economia americana, non si intravedono segnali di una frenata o addirittura di una recessione, e questo avrebbe contribuito a far crescere ulteriormente il valore dei titoli, che sono comunque molti in una situazione, diciamo, in bolla, come si dice, cioè in bolla finanziaria. In particolare, ovviamente lo sappiamo, la bolla finanziaria riguarda i comparti tecnologici e l'intelligenza artificiale, che sono ancora al centro dell'attenzione principale.
Ieri ho letto un titolo online che diceva: perché il taglio dei tassi della Fed può aiutare Kamala? Poi mi sono fermato lì, ho letto solo il titolo.
Sicuramente, perché può permettere una inversione di tendenza rispetto alle scelte economiche sul fronte occupazionale. La Fed ha giustificato il taglio con il timore di una frenata economica, perché i dati sull'occupazione non erano particolarmente positivi, e quindi c'è questo legame molto più stretto con l'economia reale e con l'impatto sull'economia reale delle scelte monetarie di quanto non ci sia con l'Euro Tower di Francoforte. Quindi il taglio dei tassi può contribuire a una ripresa occupazionale e permettere quindi a Kamala Harris di giocare la carta positiva sul lato economico in una situazione di scontro in cui mancano pochissimi decimi di punto negli stati chiave.
E attenzione però, perché inziga oggi Rampini sulle colonne del Corriere della Sera e dice, con un punto interrogativo: economia USA, guai in vista il retroscena del taglio dei tassi. Sappiamo quali sono i retroscena.
Beh, sì,
i Rampini.
Sono questi, sono quelli, non sono di Rampini, ma sono quelli arcinoti sul rischio appunto di una frenata economica che possa portare il segno negativo nei prossimi mesi, ma per ora i segnali non ce ne sono. Se vogliamo, da un certo punto di vista, quello che invece c'è sono gli utili che continuano a correre, e non solo del comparto dell'high tech, perché un'analisi recentissima sull'ultimo trimestre delle aziende che fanno parte dell'indice principale americano evidenzia una crescita particolarmente forte, come sempre, ma ancora di più di banche intermediari finanziari, che hanno prodotto utili in aumento del 20,6% su una crescita del 6,6% del fatturato, ma anche del comparto del Big Pharma. Tutto quello che riguarda case farmaceutiche, biomedicale, fino ai laboratori di analisi, che nell'indice statunitense è denominato healthcare. In questo caso gli utili sono stati in espansione del 20,4%, sempre nel terzo trimestre del 2024, a fronte di un incremento del giro d'affari del 7,7%. Se si fa il raffronto tra gli indici americani, quindi le aziende degli indici americani, e di quelle europee, viene fuori la cartina di tornasole di quello che ha detto Draghi contro diciamo la speculazione finanziaria sull'energia, perché al primo posto nei profitti in Europa invece ci sono le utilities, quindi quelle aziende che forniscono gas, luce e altri servizi similari, più 15,1%, poi le aziende finanziarie, più 13,2%, e al terzo posto l'energia, più 8,7%. E quindi da questo punto di vista si vede la differenza molto vistosa. I profitti rispetto al stesso trimestre dello scorso anno invece dei tecnologici sono in calo del 29,1% in Europa, e siccome i tecnologici in Europa sono poca cosa, ma molto sono le telecomunicazioni, questo dice un po' appunto, sono tutte delle conferme dell'analisi di Draghi sulla arretratezza di alcuni settori economici.
Senta, ma invece una delle notizie che mi sono piaciute di più in questi giorni, lei non l'ha messa in scaletta, quindi le faccio un po' una sorpresa, però mi ha intrigato.
Sì.
Cos'è sta storia di Trump che lancia la piattaforma di criptovalute?
Ah sì sì, è da nemicissimo delle cripto è diventato un grande sostenitore, non solo per l'alleanza con Musk, sembra che adesso le cripto siano, come dire, un suo punto di riferimento, e quindi accanto a Truth, che è il suo social network, che peraltro perde una marea di soldi, ha deciso di lanciare anche appunto questo progetto su una piattaforma senza intermediari sulle criptovalute, perché ha scelto quel settore come un terreno di caccia elettorale.
Ma si può fare sta roba? Cioè, se Mattarella lancia la sua piattaforma di criptovalute, uno dice, ma Mattarella?
Beh, sì, certo che lo può fare, innanzitutto perché negli Stati Uniti, come è noto, non c'è un divieto per chi è candidato e nemmeno per chi svolge un ruolo pubblico di avere delle attività economiche, basta che poi faccia il blind trust. In questo caso lui l'ha lanciata insieme ai figli, si chiama World Liberty Financial, dovrebbe permettere di comprare, vendere o scambiare criptovalute tra utenti senza intermediazione, quindi va in senso diametralmente opposto al tentativo di regolamentazione della SEC, dove era stato, dove in questo momento si trova Gensler, che è stato nominato come responsabile appunto di un tentativo di regolamentazione più stringente sulle cripto.
Invece la notizia forse più in controtendenza della settimana è quella che arriva dalla Norvegia, perché in Norvegia ci sarebbero più auto elettriche che a benzina. È il primo paese al mondo in cui succede, grazie agli enormi incentivi all'acquisto che sono stati erogati, ed è così in controtendenza che va quasi, come dire, a fare un frontale con la situazione del mercato dell'auto in Europa.
Sì, che non è il caso dell'auto in Europa, vorrei sottolinearlo, come ha fatto anche il segretario generale della FIOM Michele De Palma, che è uno dei pochi che capisce veramente del segmento automobilistico, anche perché ha lavorato e ha seguito il settore dell'automotive negli ultimi 15 anni come responsabile prima di diventare segretario generale della FIOM CGIL. La crisi dell'automotive che si evidenzia anche col crollo delle vendite, che solo in parte è legato al tema dell'elettrico, è una crisi che viene da lontano, quella italiana da lontanissimo. De Palma, in un'intervista che trovate online, che ha fatto due giorni fa, evidenzia come dal 1999 al 2022 si è persa in Italia la produzione di 937.000 vetture, ovviamente per le scelte prevalenti della Fiat, è il meno 66%, e come dice giustamente De Palma, nel 99 di auto elettrica non se ne parlava proprio, quindi non c'entra nulla, ma veramente nulla, la questione della transizione verso l'auto elettrica. È un problema di crollo strutturale e di mancanza di strategia degli operatori, che nel frattempo comunque hanno fatto utili miliardari, perché si accusano i cinesi, ma i cinesi hanno investito e gli operatori europei hanno fatto utili miliardari e non hanno investito sulla transizione se non recentemente.
Intanto l'orizzonte è quello dei possibili 30.000 licenziamenti a Volkswagen, giusto per capire come
Sì, l'orizzonte è quello, perché la crisi è in particolare la crisi dell'automotive tedesco. Anche in questo caso c'è una ragione abbastanza interessante di cui si parla pochissimo. La crisi dell'automotive tedesca, così come della chimica, è legato alla questione dei costi dell'energia. Ricordiamoci di questo, cioè la Germania ha vissuto negli ultimi 30 anni sull'accesso al gas russo a basso costo. Con la guerra in Ucraina e con le sanzioni questo rubinetto è stato chiuso in larga parte, i costi dell'energia sono schizzati e l'economia tedesca è andata in grande difficoltà. Quindi c'è una catena di eventi che va indagata per capire anche la crisi di Volkswagen e non solo, insomma.
Non so quante altre catene di eventi potremo indagare nei prossimi 5 minuti, anzi 4:55, che sono quelli che restano per la conclusione di questa seconda puntata del Giorno delle Locuste. Io non lo so, me lo dica lei.
Ma allora, innanzitutto volevo ritornare sul tema dell'intelligenza artificiale, perché una delle notizie della settimana che è passata un po' sotto silenzio è che Microsoft, che è una delle più aggressive, come è noto, sul tema dell'AI è anche il punto di riferimento e l'azionista di riferimento, anche se un po' nascosto, di OpenAI, la piattaforma che era creata da Altman e che è quella che poi ha messo sul mercato, sulla rete, ChatGPT. Ecco, Microsoft sta studiando un piano di investimento comune con BlackRock, quindi col più grande gestore di patrimoni a livello mondiale, un progetto che prevede la costruzione di data center e infrastrutture energetiche a sostegno proprio dell'intelligenza artificiale. Il terzo player di questo piano, costruito da Microsoft e BlackRock, è la società di investimento MGIX degli Emirati Arabi Uniti. E poi c'è ovviamente Nvidia, la società che produce i chip, lo ricordiamo, i microchip, che era nata e cresciuta su i microchip grafici a grande capacità di elaborazione per i videogiochi, che adesso è diventata la star soprattutto a Wall Street, perché questi chip sono i migliori per velocizzare le operazioni connesse con l'intelligenza artificiale. Questo sforzo appunto complessivo di questa alleanza, che è denominata Global AI Investment Partnership, mira a raccogliere 30 miliardi di dollari in investimenti finanziari e avere una leva per sostenere fino a 70 miliardi di dollari aggiuntivi tramite debito gestito ovviamente da BlackRock.
Visto che stava parlando di intelligenza artificiale, ne ho approfittato in tempo reale per fare una domanda a ChatGPT e gli ho detto: ChatGPT, fammi una battuta sul capitalismo. E sa cosa mi ha risposto? Perché il capitalismo è come una pizza? Perché alla fine chi ha più soldi si prende sempre la fetta più grande. Questa è la battuta che ci propone ChatGPT, che poi propone una serie di items. Qual è l'origine della pizza e come si è evoluta nel tempo? Quali sono le principali critiche al capitalismo nella società moderna? Quali sono gli ingredienti più comuni utilizzati nel condimento della pizza?
Beh, non male, devo dire, come risposta, diciamo, di primissimo acchito di ChatGPT. Però ecco, questo era il valore per dare il senso dell'arretratezza, soprattutto dell'Unione Europea, che su tutto questo non c'è, insomma, né i privati né il pubblico.
Two minutes
per evidenziare che non ne parliamo da un po', il tema del petrolio rimane dominante, perché c'è comunque un tentativo di far rialzare i prezzi, perché nelle ultime settimane il prezzo del petrolio è stato in continuo ribasso, per la precisione in questi ultimi giorni è intorno ai $70 al barile, quindi uno dei punti più bassi. Aspettiamoci qualche novità, perché le compagnie petrolifere, in particolare quelle americane, con $70 al barile alcuni comparti sono in perdita.
Possiamo proprio dire di aver grattato il fondo del barile. Potrebbe avermela forse suggerita ChatGPT questa.
Potrebbe avertela suggerita.
Battuta conclusiva, forse sì, forse no, forse boh, che è il titolo della nuova rubrica inventata per voi dal professor Andrea Di Stefano. E i fuochi d'artificio finiscono qua. Il futuro pirotecnico ve lo promettiamo per la prossima settimana. Adesso tutti a casa, tutti a dormire, tutti a riposare, che qui si è fatta già abbastanza fatica, caro il mio professore. Devo fare il solito annuncio che mi sono dimenticato di fare prima.
Domani.
Sì, perché mi ha scritto almeno una decina di persone in settimana dicendo: ma torna al Demone del Tardi. È già tornato la scorsa settimana.
Non
alle
dovete
9...
perdervelo.
Adesso non so, già 9:30 del mattino, del sabato mattina, cioè domani mattina. La puntata bella era quella di settimana scorsa.
Ma come?
Domani.
Anche quella prossima sarà bella.
Ma no.
Cioè, ma perché?
Ma perché lo dicono tutti? Invece bisogna essere realisti. La prima ci metti, la seconda.
Va.
Ma sono già stato.
Domani a 9:30. Il Demone.
Noi invece con le locuzze sentiamo la prossima settimana.
La prossima settimana, ovviamente, oltre al buon Demone, buon fine settimana.
Buon fine settimana a tutti e anche al Masciandaro, direi.
Va bene.
E a Sofia Loren, che compie 90 anni.
Va bene.
Arrivederci.